gli incontri di Rete 1.
Ritrovati da Michela Daghini nel nostro spazio di incontri. Il nostro ospite oggi è un noto giornalista, si occupa di letteratura, arte e politica, insegna linguaggi del giornalismo all'Università degli Studi di Parma, ha scritto libri sulla bellezza, sulla Divina Commedia, sulla Costituzione italiana, divenuti anche spettacoli. Ha curato mostre d'arte, conduce il programma televisivo Accordi e Disaccordi sul Canale 9 con Andrea Scanzi e Marco Travaglio e scrive di cultura e politica su Il Fatto Quotidiano. Il nostro ospite è Luca Sommi. Con Luca Sommi oggi sfogliamo il suo libro Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali, dedicato proprio a loro, i compagni con cui condividiamo il pianeta. Parlare oggi di questione animale ci porta ad attraversare la dimensione morale, quella relazionale, ma anche quella scientifica, culturale. Ed è una riflessione profonda quella che Luca Sommi ci propone, coinvolgendo anche i grandi nomi del pensiero, delle scienze, delle neuroscienze, dell'etologia, della letteratura e della psicoanalisi, ripensando il nostro rapporto con il non umano alla luce di quello che ormai sappiamo e riconosciamo della sensibilità degli altri viventi. Luca Sommi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Ci diamo del tu perché siamo colleghi, siamo tutte forme di una stessa vita.
Questa si definirebbe una tautologia, cioè una cosa ovvia, che però purtroppo oggi ovvia non è, perché il capitalismo, la società moderna, ha piegato alcuni esseri alle nostre vieche esigenze e quindi la natura viene storpiata, viene violentata, abbiamo una sopraffazione nei confronti della natura per corrispondere alle nostre esigenze. E nella natura ci sono le piante e gli esseri viventi. E gli esseri viventi diventano non più dei soggetti, ma diventano degli oggetti che devono assecondare i nostri bisogni, che poi sono bisogni non reali, sono bisogni costruiti da questa società capitalista che si costruisce delle necessità che in realtà non esisterebbero. Questa società nasce nella seconda metà dell'Ottocento, con la seconda rivoluzione industriale. La semplifico, cominciamo a navigare non più a vela ma a vapore, ci spostiamo col petrolio, ci scaldiamo col gas e abbiamo il desiderio di soddisfare la nostra alimentazione con la proteina animale. Questo accade a metà dell'Ottocento. Il problema è che a metà dell'Ottocento la popolazione mondiale era di un miliardo, meno di un miliardo, e tutto questo sembrava essere in equilibrio, cioè c'era sufficiente risorse fossili per assecondare queste esigenze, c'erano sufficienti animali per mantenere in equilibrio la catena alimentare. Nel giro di 150 anni siamo diventati quasi 9 miliardi, quindi dove c'era una persona ce ne sono 9 e il modello non è cambiato, il modello è andato avanti su quell'impostazione. È naturale capire che qualsiasi famiglia, se uno è single e poi si sposa e poi ha 8 figli, si diventa in 9 in famiglia, qualcosa deve cambiare nell'economia familiare. Ecco, nell'economia mondiale non è cambiato. E quindi cosa si è fatto? Le risorse naturali estratte e che sono fonti esauribili costano sempre di più e non si è cercata la strada alternativa con convinzione, che è l'energia solare, e la proteina animale non era sufficiente per tutti. E quindi si sono creati dei lager che si chiamano allevamenti intensivi, dove l'animale non è più un soggetto, un abitante del pianeta esattamente come noi, ma diventa un oggetto che deve ingrassare, deve pesare di più. Il pollo nel Novecento pesava 1,3 kg, adesso pesa quasi 3 kg. Ecco, deve diventare un oggetto, deve produrre carne per questa catena alimentare viziata e viziosa. E la società che viviamo oggi su quel modello lì, essendo 9 miliardi, non è più sostenibile ed è evidente. E gli animali ne pagano un prezzo altissimo perché vivono in questi allevamenti intensivi, fanno una vita che non è una vita, malsana, la carne che poi mangeremo è carne malsana e sono questi allevamenti intensivi causa di inquinamento, causa del surriscaldamento globale, perché il surriscaldamento globale non è un ciclo, diciamo, climatico, perché quelli che hanno studiato, cito Luca Mercalli, quelli che hanno il curriculum ci dicono che questo surriscaldamento globale è prevalentemente colpa nostra, di quel modello al quale vi riferivo poc'anzi, modello che non è più sostenibile. Ecco, in tutto questo gli animali pagano un prezzo altissimo perché non hanno più una vita.
E poi chiami a riflettere sulla questione morale, sulla comunità di diritti che andrebbe allargata, dunque non più animali come oggetti, ma come soggetti con una coscienza che dovremmo riconoscere. Tu auspichi un nuovo umanesimo. Qual è il cambiamento, il cambio di paradigma necessario per una buona convivenza? Abbiamo rotto, dici, il patto con la natura, come ricostruirlo?
Beh, ricostruirlo partendo dal presupposto che noi siamo un elemento dell'ambiente naturale, non siamo, diciamo, il centro dell'ambiente naturale. Noi siamo un elemento che partecipa alla vita comunitaria degli esseri viventi, siano queste piante, siano questi animali. Se non partiamo da questo presupposto e partiamo dal presupposto di una visione antropocentrica, cioè che tutto ruota intorno a noi, niente può cambiare. Ma non lo dico io, lo dicono i grandi filosofi della storia. Giordano Bruno, che è totalmente contrario all'antropocentrismo e pensa che non vada ucciso neanche un ragno perché la sua teoria è che tutto deriva da un magma universale, tutto tornerà a un magma universale, nell'uccidere un ragno si uccide una particella, un elemento che magari in un'altra vita poteva essere nostro fratello. Altresì Giordano Bruno sostiene che il serpente, se avesse avuto le mani e le braccia, probabilmente oggi sarebbe l'essere vivente più intelligente del pianeta. Questo per dirci cosa? Per dirci che noi non dobbiamo basare la nostra vita solo sulle nostre esigenze, ma sulle esigenze dell'equilibrio dell'ecosistema. Perché se noi violiamo la vita degli altri esseri viventi, siano queste piante, siano questi animali, poi avremo ripercussioni anche sulla nostra. Cioè noi non dobbiamo impostare la nostra vita sull'empatia nei confronti degli animali o dei luoghi naturali, perché altrimenti se noi la basiamo sull'empatia e non sul riconoscere dei diritti, noi andiamo a sensibilità e quindi accarezziamo il gattino, teniamo nel nostro letto il cagnolino e poi trucidiamo il coniglio e ammazziamo il pollo, semplicemente per una questione culturale.
Perché siamo più inclini a sentire vicini gli animali che conosciamo meglio, che fanno parte della nostra quotidianità, che condividono i nostri spazi.
Perché la nostra empatia va verso quegli animali domestici che hanno affinità con noi e meno con quelli che hanno meno affinità. Nel libro parlo di Peter Goffrey Smith, che è uno scienziato che ha la passione per la subacquea. E questo scienziato si immerge insieme agli amici, un giorno si immerge da solo e vede un polpo di fronte a sé che non si sposta, cioè non è impaurito dalla presenza umana. E comincia un'interazione con questo polpo. Il polpo comincia con il tentacolo a toccargli la punta del naso, gli avviluppa il tentacolo attorno al polso e lo trascina a vedere la sua tana, comincia a giocare a nascondino, a fargli gli scherzi. E questo polpo riconosce in lui un amico, tant'è che quando si tuffano gli amici di Peter Goffrey Smith, il polpo se ne va. Quindi ha scelto con coscienza il suo amico. E dopo queste immersioni, questa diciamo, esperienza empirica, non scientifica ma empirica, dello scienziato, lo scienziato scrive un libro che si chiama Altrimenti, dove ci racconta la genealogia dell'intelligenza del polpo. E il polpo arriva alla conclusione, lo scienziato, non il mago, arriva alla conclusione che il polpo ha la stessa identica intelligenza dell'animale e si può rapportare con noi allo stesso modo. Semplicemente il polpo lo mangiamo, il cane no, perché il polpo non abbiamo una relazione vivendo sott'acqua. Ecco, noi non dobbiamo basare il nostro rapporto, il nostro rispetto nei confronti del mondo animale attraverso l'empatia, cioè quell'animaletto mi fa tenerezza, lo lascio stare, quell'animaletto mi fa schifo, lo uccido. Ecco, non deve basarsi su questo, deve basarsi su un principio di razionalità, che dovrebbe essere quella che contraddistingue l'essere umano da tutti gli altri esseri viventi, una razione, diciamo, un raziocinio, un arbitrio. Ecco, questo arbitrio è ancora viziato da una pulsione emotiva. Dobbiamo dominare le nostre pulsioni emotive, ce l'ha insegnato Freud, no? L'evoluzione, il progresso è dominare le pulsioni, attraverso la ragione. Ecco, non lo stiamo ancora facendo, siamo nel terzo millennio, eppure rinchiudiamo ancora una scrofa in una gabbia, poco più grande delle sue dimensioni, e appena partorisce, gli togliamo subito i piccoli. C'è una madre senza i suoi cuccioli, che è una tragedia per gli esseri umani, una tragedia per gli animali, perché la scrofa, allo stato brado, i suoi cuccioli si allontana dal gruppo. Intanto il maiale è un animale intelligentissimo che ha una grande inclinazione alla noia, si annoia molto facilmente. Non è sporco come lo conosciamo, perché noi lo conosciamo sporco perché lo mettiamo in un porcile ristretto, ma in realtà le deiezioni, quando è allo stato brado, le deiezioni le fa in un punto, si sceglie la sua comunità, cioè si sceglie i suoi amici, e quando deve partorire si allontana dalla comunità per qualche settimana, partorisce, e poi riporta i cuccioli nella comunità per introdurli. Ecco, tutto questo è precluso alla scrofa moderna degli allevamenti intensivi, poi ci sono allevamenti intensivi e allevamenti intensivi, però nella stragrande maggioranza dei casi non è consentita il ciclo naturale della vita. E questo, oltre ad essere una cosa crudele, è una cosa molto dannosa.
E noi, tra l'altro, tendiamo a considerare, a classificare gli animali in base alla loro presunta intelligenza dal nostro punto di vista. Un assunto fondamentale della tua riflessione, sostenuto anche dall'etologia, è che non esiste l'intelligenza, ma esistono le intelligenze. La mente umana è solo una delle possibilità e chiama in causa figure autorevoli, citi lo studioso delle piante Stefano Mancuso e poi Frans de Waal, il grande etologo, che si chiede: siamo abbastanza intelligenti da capire quanto sono intelligenti gli animali?
No, non lo siamo. Stefano Mancuso dice che le specie più intelligenti vivono 4 milioni di anni, quelle meno intelligenti vivono 2 milioni di anni. Noi abbiamo 40.000 anni, per prendere una convenzione, e siamo già un pochino alla canna del gas, quindi non siamo forse così intelligenti come pensiamo. Dobbiamo classificare le intelligenze non in virtù del paragone con la nostra, ma in virtù del fatto che esistono le intelligenze, così come esistono le scritture. Io magari so scrivere un libro, ma non saprei scrivere una lettera commerciale, mentre il commercialista sa scrivere la lettera commerciale e non sa scrivere il libro. Io cito nel mio libro, cito il mio idraulico, Stefano Rosati, che è una delle persone più intelligenti che io abbia mai incontrato. È un'intelligenza che si è formata sul campo, come si dice, no?
Sull'esperienza.
Sull'esperienza, però non risolve soltanto i problemi di idraulica, risolve tutti i problemi, tutti si riferiscono a lui come se fosse, diciamo, un'enciclopedia vivente. E lui ha un'intelligenza che possiamo definire fisica ed empirica. Io la mia vorrei definirla semantica, letteraria, narrativa. Ecco, se due persone come me e lui girano per strada, incontrano le altre persone, tutti pensano che l'intelligentone sia io, perché scrivo libri, vado in televisione, mentre lui aggiusta i lavandini. No, in realtà è più intelligente lui. Questo per dire che esistono le intelligenze, non esiste una intelligenza. E lo possiamo, questo, come dire, estendere a tutti gli esseri viventi.
Anche agli insetti, naturalmente, i ragni, ad esempio, nel tuo bestiario personale che troviamo in questo libro, Solo Amore, c'è la storia di questo ragno motociclista.
Io prendo ad esempio il ragno, proprio il ragno, perché oltre ad averlo studiato in Giordano Bruno, ho avuto un'esperienza empirica straordinaria. Io ho una moto che ha un
Bellissimo
fanale
quello.
ho una moto che ha un fanale rotondo con due staffe ad angolo retto. Un giorno vedo che nell'angolo retto della staffa del fanale fa una piccola ragnatela, un piccolo ragno. Ma non è una ragnatela come le solite, perché l'intelligenza del ragno qual è? Che si mette nell'angolo della stanza, estende questo capolavoro geometrico per catturare le sue prede e poi cibarsene. Questo ragnetto della scarpa della moto era ben protetto intanto dall'aria, perché era nella parte interna, ma fa un piccolo igloo, come un ovetto, e vedo che esce dentro da questo ovetto, ma minuscolo. E io mi sono chiesto, ma come fa a cibarsene? Perché questo ragno è stato per quasi un anno sulla mia moto, e c'era sempre. Non c'è stato mai un momento in cui non l'ho visto. Era fisso in autostrada a 130 km all'ora, sotto il diluvio, in garage. Il ragno era sempre presente. Mi chiedevo come facesse a cibarsene. E allora un giorno, guardando la moto frontalmente, guardo con attenzione il fanale, e che cosa c'è sul fanale di una motocicletta? Centinaia di moscerini stecchiti. cioè lui aveva il supermercato a un centimetro, non aveva bisogno di fare questa ragnatela estesa, ma semplicemente una ragnatela dove portare le prede, cibarsene e proteggersi. Questa non è un'intelligenza, è un'intelligenza straordinaria, eppure non corrisponde alla nostra. Però noi dobbiamo riconoscere in queste intelligenze il mistero del creato, cioè il mondo, questo meraviglioso mondo che soltanto gli esseri umani stanno cercando di deturpare, ecco, questo meraviglioso mondo è fatto di un equilibrio straordinario di miliardi di specie di esseri viventi che convivono pacificamente in un ciclo che a volte è crudo, a volte cruento, perché il mondo animale ha una catena alimentare che è molto cruda e cruenta, però è un ciclo naturale in equilibrio. Ecco, noi abbiamo viziato questo equilibrio, abbiamo cominciato a inquinare, a deturpare, a cementificare, a uccidere, a ingabbiare. È un arbitrio poco illuminato, direi, il nostro.
Poco illuminato. Ecco, una delle figure centrali di queste pagine è Tolstoi, figura importante nella tua riflessione, anche sull'idea di civiltà, di una civiltà che può definirsi tale solo quando rifiuta la violenza in ogni sua forma, quindi contro ogni essere senziente, contro ogni vivente. È una svolta quella che fa Tolstoi, che cambia la sua vita. Cos'è più prezioso nella lezione di Tolstoi, in questa visione etica?
Beh, innanzitutto distinguere l'uomo dalla sua opera, perché Tolstoi era un uomo terribile, tremendo, in ambito familiare era un misogino, aveva insomma tante caratteristiche negative, ma poi cito anche Luis Ferdinand Celine nel libro, che era un filo nazista, però Viaggio al termine della notte è uno dei più importanti romanzi del Novecento. Intanto distinguere l'uomo dalla sua opera. L'opera di Tolstoi è straordinaria, non solo sotto il profilo letterario, perché insomma Guerra e pace non è un libro sulla guerra, è il libro sulla guerra. Anna Karenina non è un libro che racconta una vicenda familiare, è un libro straordinario, forse il più importante sul senso di colpa. Quindi è uno scrittore, è un classico, e che ad un tratto, durante il percorso della sua vita, ad un tratto capisce che quel mondo al quale accennavo prima, quello della metà dell'Ottocento, quello della rivoluzione industriale, porterà qualcosa di non buono. Cioè non c'era un problema ambientale alla metà dell'Ottocento, era solo ambiente il mondo. Eppure lui diventa ambientalista. Non c'era un problema di rispetto degli animali, perché il ciclo alimentare era in equilibrio, eppure diventa animalista. C'era un problema di guerra, sì, e lui diventa pacifista. Cioè lui è il precursore dell'animalismo, dell'ambientalismo e del pacifismo, e lo fa cambiando radicalmente la sua vita. Cioè abbandona i panni di quel grande scrittore che è e diventa quell'uomo che professa nel mondo, come fosse un papa laico, questi valori. Tant'è che c'è una lettera di Gandhi che lo ringrazia. Non si sono mai incontrati, non si sono conosciuti, solo sotto forma epistolare. E Gandhi lo ringrazia dicendo: non sarei diventato quello che sono se non avessi incontrato lei, anche se solo sotto forma di lettera. Cosa si dice Tolstoi in questa sua conversione animalista, pacifista, ambientalista? Ce lo dice Chiaro Toddo, per scrivere un libretto che si intitola Che cosa dobbiamo fare? Ci vorrebbe adesso una grande autorità mondiale che ci dicesse che cosa dobbiamo fare, perché nell'epoca di grandi cambiamenti come questa, che stiamo arrivando, l'intelligenza artificiale, il digitale, sta cambiando veramente il mondo, la tecnica sta cambiando il mondo, poi capiremo se è meglio o in peggio, ci vorrebbe davvero qualcuno che mettesse qualche punto. Ecco, lui lo mette a metà dell'Ottocento, mette questi punti per dirci che cosa dobbiamo fare. E che cosa dobbiamo fare? Tolstoi ci dice che dobbiamo rispettare gli animali e possibilmente non mangiare carne. Ci dice che dobbiamo rispettare l'ambiente e soprattutto che dobbiamo vivere in pace tra gli uomini. E ci dice un'altra cosa in questo libretto che apparentemente è contraddittoria, ma poi non lo è. Ci dice: dimenticatevi di Shakespeare, di Beethoven, dimenticatevi dell'arte e dedicatevi all'essere umano e agli esseri viventi. Tant'è che c'è un ragazzo di Parigi, un giovane ragazzo, che ha poco più di 16 anni, che aveva nella sua vita tre miti: Shakespeare, Beethoven e Tolstoi. Quando legge questo opuscolo, con uno dei suoi miti, l'unico vivente che gli dice di cancellare gli altri due, si indispettisce, non capisce che cosa deve fare. In questo opuscolo che racconta che cosa dobbiamo fare, lui non lo capisce più. E allora gli scrive una lettera, una lunga lettera. C'è un ragazzino anonimo francese, scrive una lettera al più grande scrittore, uno degli uomini più famosi dell'Ottocento. dopo passano alcune settimane, il ragazzo si dimentica addirittura di aver scritto la lettera, ma un giorno torna a casa e trova un pacchetto. Mittente Lev Tolstoj gli ha risposto. Apre la busta e c'è una risposta di 28 pagine, nelle quali, sintetizzo, Tolstoj dice al giovane ragazzo: intanto inizia la lettera con Mon frère, caro mio fratello mio, ho letto la tua lettera, sono rimasto commosso dal tuo desiderio di voler cambiare il mondo. Io non dico di dimenticare Shakespeare, Beethoven in quanto tali, dico prima di essere un uomo etico, dopodiché ti potrai occupare dell'arte e userai e creerai arte in modo diverso, però prima devi essere un uomo etico. E gli dice Tolstoj: per essere uomini e donne etici bisogna mettere in fila una serie di cose che sono tutte importanti. Anche in un momento di guerra, il rispetto di un cagnolino, di un gattino, di un polpo è un elemento fondamentale per fare un uomo e una donna etici. E allora su quell'insegnamento, su questo Tolstoj che smette i panni dello scrittore e diventa un filosofo esistenzialista che ci dice che cosa dobbiamo fare perché preconizzava la società che sarebbe nata da quella rivoluzione industriale, e possiamo trarre un insegnamento ancora oggi: rispettare gli animali, rispettare l'ambiente e soprattutto cercare di vivere in pace. Quindi Tolstoj è il primo animalista. L'animalismo propriamente detto, cioè in modo organico, anche con i libri, è proprio la fine dell'Ottocento. Ecco, lui è precursore anche nel 1892, il primo libro che si può considerare il primo libro animalista organico. Ecco, qualche anno prima Tolstoj esorta l'umanità a rispettare i fratelli animali, cosa che fece per primo e rivoluzionò la cultura europea, San Francesco, del quale quest'anno ricorrono gli 800 anni della morte, e noi abitavamo una cultura che si definiva aristotelico-tomistica, cioè Aristotele e San Tommaso d'Aquino, dove l'animale era visto in subordine, l'animale era un accessorio alla vita dell'essere umano. Bene, arriva questo ragazzo ad Assisi e invece stabilisce, cambia totalmente la cultura di riferimento nostra, cristiana e non cristiana, e ci dice invece che gli animali sono dei fratelli. Sono dei fratelli che vanno rispettati esattamente come rispettiamo i nostri fratelli di sangue.
Ecco, la questione del mangiar carne, tu non mangi carne, hai fatto questa scelta.
Sì, ho fatto questa scelta, non condanno chi la mangia, perché fino a un anno e mezzo fa l'ho mangiata anch'io, però ho deciso di farlo un po' perché mi rendevo conto che per trovare una carne degna di questo nome bisogna fare una ricerca e non avevo il tempo, ma soprattutto l'ho fatto per quei principi che ho enunciato fino adesso, per il rispetto degli animali, poi con la consapevolezza, e questo si chiama progresso, con la consapevolezza che possiamo vivere benissimo senza la proteina animale. Sempre Stefano Mancuso ci dice che se ciascuno di noi riducesse del 5%, solo il 5% il consumo di carne annuo, il mondo potrebbe cambiare in un solo anno. Allora, siamo disposti a fare questo piccolo sacrificio? Siamo disposti a ridurre, a diventare, non dico vegetariani o vegani, ma a essere riduzionisti, cioè a ridurla? Io l'ho ridotta totalmente. Qualcuno la può ridurre del 10%, può ridurre il 10% di consumo di carne. Bene, indurrà gli allevamenti intensivi a essere smantellati e coloro che lavorano in quell'ambito non è che certo perderanno il lavoro, perché il mondo non diventerà vegetariano. Il mondo continuerà a cibarsi di carne, ma si ciberà di carne in quell'equilibrio che era precedente a questa rivoluzione capitalistica senza freni e senza orizzonti.
E accanto a questa scelta prendi anche una posizione ferma sulla sperimentazione animale da laboratorio e dici: se devo prendere una pillola che è costata molta sofferenza ad un altro vivente, preferisco morire. È un'affermazione forte, come l'articoli, Luca Sommi.
L'articolo sul fatto che ho letto gli scienziati, ho letto i dati scientifici e ci dicono che la ricerca sulle cavie, sugli animali, ha portato a piccolissimi risultati che, ci dicono gli scienziati, potevano essere raggiunti anche attraverso un altro percorso. E quindi a fronte di questi piccolissimi risultati e a dispetto di ciò che viene fatto a determinati animali, io cito ovviamente le situazioni più drammatiche, quella della scimmia, del macaco, che per studiare gli psicofarmaci che servono a noi, che poi sono psicofarmaci che ci servono per affrontare la vita che non è più una vita, neanche la nostra. Perché noi quando abbiamo un po' di tempo libero, dove portiamo i nostri bambini, i nostri animali? Nell'ambiente naturale, li portiamo nel prato, nel bosco, sulla spiaggia, perché siamo al di fuori dell'ambiente naturale, un ambiente costruito, no? Urbanizzato, che non, ha soltanto dei piccoli segnali, ci sono le aiuole, dei ricordi di quello che è la natura. In una vita così, che è totalmente naturale, poi dobbiamo ricorrere ai psicofarmaci, cioè dobbiamo, adesso la semplifico, però è una vita talmente frenetica che c'è un abuso di psicofarmaci.
Sì, la salute mentale purtroppo sappiamo essere un'emergenza.
La salute mentale è un'emergenza. E per contrastare questa emergenza non si cerca di fare un percorso per cercare di capire dove nascono le problematiche. Adesso qui ci sarebbe da aprire tutto il capitolo sulla psicanalisi freudiana e sull'inconscio, però andiamo subito a prendere qualcosa di chimico per risolvere, per tamponare, non per guarire, per tamponare la nostra emergenza psicanalitica. Ecco, le ricerche su questi medicinali devono essere fatte sugli animali che per natura non sono pazzi, quindi dobbiamo farli impazzire. Facendoli impazzire possiamo sperimentare. Alla scimmia, al macaco, viene tolto il cucciolo il giorno in cui nasce. Il cucciolo viene preso, viene messo in una scatola di ferro, rinchiuso, senza luce, con rumori assordanti che lo devono fare impazzire. Questo cucciolo, dopo alcuni giorni di scatola chiusa, di carcere, con musica assordante, lui cerca il capezzolo materno, non lo trova e rimane lì rinchiuso, viene tirato fuori, viene ridato alla madre, alla quale sono stati apposti del nastro adesivo sui capezzoli affinché lui non possa poppare. Questa piccola scimmietta impazzisce e comincia ad avere i sintomi e le patologie che, diciamo, abbiamo noi. E su questo si va a studiare. Gli si mettono degli elettrodi nel cervello. Ecco, io di fronte a una pratica del genere preferisco crepare. Io quelle pillole non me ne frega nulla di quelle pillole, io di fronte a una senizia di questo tipo, cioè togliere il cucciolo alla madre e farlo impazzire, io preferisco crepare. Punto.
E questo ci porta alla grande domanda, all'interrogativo con cui molte figure del pensiero, ma anche della letteratura e della scienza si sono confrontate o hanno scritto, ovvero se gli animali, come la scienza ha ampiamente dimostrato, conoscono dolore, paura, solitudine, abbandono, con quale diritto possiamo considerare il loro dolore meno importante del nostro?
Appunto, chi è che ha stabilito che il loro dolore è meno importante del nostro? Loro sanno che cos'è la sofferenza, l'abbandono, la tristezza, la paura. Chi ci ha dato questa autorità di prevaricare le loro vite? E in alcune presentazioni di libri ho avuto delle contestazioni da parte dei ricercatori dei cosiddetti laboratori. Io capisco che la ricerca necessiti di determinate cose, ma io posso essere contrario? Posso essere contrario a questa ricerca? Se fosse per me, l'abolirei, come io abolirei immediatamente la corrida, ad esempio. Ma le tradizioni cattive si possono anche cancellare. Ricordo che in Italia, qui vicino dove abito, vicino a Campo dei Fiori a Roma, nel 1600 hanno bruciato un uomo, Giordano Bruno, perché diceva che l'universo era infinito. C'era la pratica di bruciare le streghe, che miracolosamente sono sparite quando abbiamo smesso di bruciarle. Ecco, quelle erano tradizioni, quindi le portiamo avanti? No, le abbiamo abolite.
Gli animali sono naturalmente anche nella musica, come in questo brano dall'album Oltre di Baglioni, dedicato da Claudio Baglioni ai suoi due amati cani. Poi torniamo a parlare di altri due protagonisti del tuo personale bestiario.
Benedetti, lui e la canna femmina, dietro la... vento sulle teste che ci annusa e va. Ce ne andiamo a passo felici nella coda del cuore suono da contrabbasso e andiamo con la vita addosso e addosso a questa vita come addosso da rosicchiare sarebbe maledetti e senza vedere e riconoscere gli odori, saper le stagioni, pisciare sopra i muri, non lavarsi mai, non essere cattivi e neanche buoni. Maledetti, io lui e la canapina allupati un po' in quest'aria puttana che non
Cana Femmina, sulle note di Claudio Baglioni. Continuiamo a parlare di animali e del libro Solo Amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali. Ne stiamo parlando con l'autore Luca Sommi. Tra gli animali che ci tengono legati alla natura, forse per prossimità, quello più rappresentativo è proprio il cane. E tra l'altro in queste pagine c'è anche un cane, Beatrice, che compare già nelle prime righe che aprono questo libro e con la quale ami metterti a leggere sdraiato sul divano. Un legame millenario antico, quello con il cane, che ci dicono i grandi etologi ma anche gli antropologi ha segnato anche l'evoluzione dell'uomo, non solo quella del cane, perché i due, poi tu lo ricordi, si sono scelti. E se il cane ci dice molto anche del suo proprietario, Beatrice cosa ci dice di Luca Sommi?
Beh, non sono il papà di Beatrice, diciamo. Che no, è il cagnolino della mia ex compagna, però è il nostro cagnolino, insomma. Ho chiesto che quota ho una quota azionaria del 20%, mi è stato risposto. Però è come se fosse il mio cane, anzi è il mio cane. Quindi in questo rapporto che si definisce interspecifico, il rapporto con il cane è molto facile, perché il cane risponde molto agli nostri input, alle nostre esortazioni, e quindi è il rapporto più facile. Parto raccontando del cane che il rapporto interspecifico ti dà una gioia a prescindere dalla comprensione, perché con il cane non abbiamo un linguaggio, però ci capiamo in un altro modo. E quando io sono coricato sul divano e la cagnolina mi viene tra le gambe o mi viene sul petto e si addormenta, è un'esperienza che chi non ha provato non sa cosa si perde. Poi in più io ho anche avuto un'esperienza empirica, ho tuttora un'esperienza empirica con un animale selvatico,
ecco,
che è la volpe. E la volpe Carolina, che io ho ribattezzato Carolina, è una volpe che nella zona in cui abito, che è un preparco, le volpi frequentano le case, indipendentemente dal cibo, cioè proprio si aggirano per le case. Perché? Perché non vedono ostilità, perché è un preparco, perché è la zona loro, ricordiamoci che è zona loro, e quindi si avvicinano. Io una volta alla settimana gli lascio una piccola mail. Sono stato criticato, mi ha scritto un'etologa e anche altre persone dicendo che non bisogna dare da mangiare gli animali selvatici. Io questo lo so benissimo, però li ho invitati a riflettere sulle cose. Le volpi frequentano le case ugualmente. Gli do un pezzo di mela una volta alla settimana, quindi questa volpe deve badare a se stessa da sola, le do un contentino nei momenti più difficili. E quindi si è instaurato questo rapporto preverbale, dove lei mentre mangia questa mela mi guarda, e in questo sguardo io vedo il suo ringraziamento. Ed è un'opzione commovente di questo rapporto interspecifico, perché mentre quello col cane ce lo portiamo a letto e dormiamo abbracciati con lui, la volpe invece non la sfioro neanche e non voglio neanche addomesticarla, non voglio neanche toccarla. Deve essere un rapporto a distanza, massima distanza che abbiamo avuto io e Carolina sono 4-5 metri, non di meno, ecco, non posso avvicinarmi troppo a Carolina. Io ho cominciato a mettere Carolina sui social, naturalmente non per prendere un like in più, se non me frega nulla, semplicemente per far vedere la bellezza della libertà, la bellezza di un animale selvatico nella sua anarchia, nella sua non rispettare regole, nella sua furbizia, furbissima ovviamente, è una volpe, e quindi l'ho messa lì e ho voluto far pubblicità a Carolina per esortare tutti coloro che mi seguono, che tra i vari social sono quasi 1 milione di persone, esortarli a quanto sia commovente rispettare l'intelligenza degli altri animali, soprattutto quando non sono domestici. E allora l'ho portata un video, l'ho portato in un programma dove mi ha invitato Amadeus, l'ho portato da Marzullo, ovviamente in video, mica fisicamente, l'ho riportata nel mio libro. Adesso mi è stato chiesto di scrivere un racconto e di una raccolta di racconti letterari su Carolina e penso che lo farò. Cioè, ho voluto dare pubblicità a questa volpe che è diventata una star dei social suo malgrado, per far conoscere come ho conosciuto io non avevo mai avuto a che fare con una volpe. Io abito in campagna da 4-5 anni, quindi mi sono riappropriato di un rapporto di equilibrio con le piante e con gli animali, e quello che provo io nel vedere questa volpe, o nel vedere un'istrice, o nel vedere una lepre, o nel vedere un riccio, o un topo anche, ecco, ho riscoperto la bellezza della coabitazione. E quindi facendo vedere Carolina ho voglia di far vedere a chi non ha possibilità, perché vive magari in un luogo urbanizzato totalmente, in una città, in un condominio, di far vedere là fuori che meraviglia che c'è. E quella meraviglia che c'è fuori, che ci stupisce e ci commuove allo stesso tempo, noi non dobbiamo, come dire, sfruttarla, piegarla alle nostre esigenze, dobbiamo semplicemente rispettarla. Faccio un esempio: quando in quest'ultimo periodo si parla molto di orsi, no? E di orse soprattutto, e quando accadde quella tragedia durante la quale quel giovane runner che stava correndo nel bosco venne aggredito da un'orsa, l'orsa aveva i cuccioli e ha fatto l'orsa.
E ha fatto la mamma.
Ha fatto la mamma. Lui ha avuto la sfortuna di capitare in quel punto, in quel momento, però Mauro Corona dice: siamo noi fuori posto, l'orso è al suo posto. Quando quell'innominabile politico che presiede la provincia, non so, di quelle zone lì, ha deciso di abbattere l'orsa, i genitori di quel ragazzo, cioè coloro che avevano perso un figlio, si sono opposti all'abbattimento dell'orsa, relegando l'episodio a una tragedia. Quale era? Purtroppo a casa dell'orso quel ragazzo stava correndo e ha avuto la sfortuna di incrociare l'orsa con i cuccioli, perché gli animali non attaccano mai gratuitamente, c'è sempre un motivo. E quando l'orsa ha i cuccioli e vede arrivare un altro essere vivente, fa la mamma e lo protegge, e quindi ha straziato il corpo di questo povero runner, per il quale i genitori si sono opposti all'abbattimento dell'orsa. Ecco, perché l'orsa ha fatto l'orsa nel suo posto. Se io vado nell'oceano e mi tuffo e lo squalo mi aggredisce, non è che devo uccidere lo squalo, devo riflettere sulla mia azione, non sulla sua. La sua è un'azione naturale, la mia è un'azione in un campo dove mi prendo le mie responsabilità. Se vado a correre in alta montagna mi prendo le mie responsabilità, se mi immergo nell'oceano mi prendo le mie responsabilità, sapendo che quei luoghi sono la casa di altre specie animali molto pericolose per la nostra. E questo è un ragionamento conseguente e razionale, credo, mentre poi dopo esplode l'emotività e quindi c'è la ricerca delle streghe, no? E quindi l'abbattimento dell'orso per le persone più sprovvedute, per le persone meno dotate di retroterra culturale.
Dovremmo concentrarci, come hanno detto molti etologi in quell'occasione, su una buona convivenza. Luca Sommi, tra i tuoi libri ce n'è uno dedicato alla bellezza e tu dici che la bellezza è un impegno, la bellezza estetica ma anche quella etica, dei comportamenti buoni, dei comportamenti giusti. Che cosa significa nella vita quotidiana coltivare la bellezza etica? Tu ci ricordi che ogni gesto è un atto politico. Qual è un gesto, anche un piccolo gesto, una pratica quotidiana che tutti possiamo adottare per rendere il mondo un posto migliore?
Beh, la consapevolezza che, come dicevi tu, ogni azione è politica, qualsiasi. Non esiste un'azione che non sia politica, perché la nostra azione non avviene sulla punta di una montagna o in un deserto. Ogni nostra azione avviene all'interno di una polis. Quindi sappiamo che ogni nostra azione ha delle conseguenze sugli altri e quindi la bellezza la si percorre tentando di avere degli atteggiamenti etici. L'etica che cos'è? È l'insieme di quei comportamenti che noi possiamo tenere non solo per il bene nostro, ma anche per il bene della nostra comunità. Se io compio un atteggiamento antietico, faccio il bene mio e me ne frego degli altri. E la società neoliberista è un po' su quest'ordine. Mentre l'atteggiamento etico, questa parola è andata in desuetudine ormai, è quell'atteggiamento che io faccio sì il mio bene, ma al contempo faccio anche il bene degli altri. E lo facciamo con qualsiasi azione, perché se io butto una carta per strada, ci dovrà essere qualcuno che dovrà raccoglierla, ci dovrà qualcuno che dovrà essere noi stessi poi pagare perché ci sia qualcuno che la raccolga. Allora, se noi non buttiamo quella carta, quello che paghiamo per raccogliere l'immondizia non raccoglierà un nostro gesto antietico, ma raccoglierà la consuetudine, cioè i sacchi dell'immondizia che vanno raccolti. E quindi ogni nostro atteggiamento etico bisogna puntare verso questa bellezza, che non è soltanto estetica, ineffabile, un tramonto, una piazza, un dipinto. La bellezza è anche in un gesto, c'è la gioia di vivere in modo etico. E la nostra Costituzione è un'esortazione a vivere nella gioia, quella gioia che è frutto della consapevolezza che dobbiamo essere soggetti attivi, cittadinanza attiva si dice, no? Cioè essere cittadini attivi e contribuire al bene e al bello della nostra società.
Anche il tuo incontro con il selvatico è bellezza.
Certo, è bellezza e soprattutto il suo rispetto. Rispettare la sua vita anarchica, la sua vita libera e cercare di dargli un pezzettino di mela una volta a settimana giusto per incontrarci. Ma a parte che ci incontreremo ugualmente, perché ripeto, non sono case recintate, quindi gli animali selvatici si aggirano in giardino.
Il pezzo di mela è simbolico all'incontro, no?
Certo, certamente.
Chiudiamo con questo regalo che ti ha fatto Henri De Luca, la poesia che è perfetta per chiudere questa discussione sulla questione animale. Ce l'hai sotto mano da leggere? No,
no, perché non ho il mio libro.
Allora facciamo che la leggo io.
Ah no, ho trovato. Allora,
perfetto.
Quando a un programma televisivo venne Henri De Luca e lessi questa cosa qui, e gli chiesi la possibilità di metterla nel libro, che me l'ha regalata. Il titolo è Messaggio per l'orango di uno zoo in Indonesia, cioè una volta Harry è in Indonesia, va allo zoo e si trova di fronte al fossato asciutto che divide i turisti dall'animale selvatico e si trova di fronte a questo gorilla che lo guarda negli occhi e gli scrive così Harry: eri seduto al coperto, immenso e solitario dentro un ampio riparo, mi aspettavo la tua indifferenza a me. Invece ti sei sollevato e sei uscito all'aperto, appoggiando il tuo corpo sui tronchi delle braccia e sulle nocche, fino al bordo del fossato asciutto. Hai guardato l'uomo di rimpetto, i tuoi occhi calmi e fissi mi hanno scaraventato all'ultimo banco. I tuoi occhi di maestro, senza rimproveri, chiedevano allo scolaro, arrivato ultimo nel mondo dopo il suono della campanella, perché non ha chiesto permesso prima di entrare? Perché non ci sa stare scalzo sulla terra? Perché non ci sa stare nel presente? I tuoi occhi di nonno all'ergastolo mi hanno scomunicato dall'appartenenza alla natura. Reggerli ho potuto meno di un minuto. Andandomene ho commesso il torto di voltarmi e i tuoi occhi mi seguivano guardandomi sparire. Credo che sia una delle più belle forme letterarie di scuse nei confronti del mondo animale.
Davvero, è anche molto 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 commovente. Luca Sommi, grazie di cuore. Ricordo il titolo, Solo amore e appunti per un manifesto in difesa degli animali. Questo è il titolo del libro, lo pubblica Paper First. Grazie ancora e
grazie
buon lavoro.
A voi.
E grazie da parte nostra a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che trovate naturalmente tutte le puntate in podcast e sulla pagina online degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto.
We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all my love, whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all. Let me hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got. You've got all my